4 mattino.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did.
Cioè, ci danno a tutti dei razzisti, sì, e poi la va a giocare in Turchia, eh? Dove lì sì che c'è democrazia. E non sono razzisti i curdi, no, davvero, loro i curdi gli portano fiori.
A questo tavolo non è che non è stato invitato Meloni e Salvini, non è stata invitata l'Italia. E il motivo, a mio avviso, che sono ignorante, è uno solo: si stanno già spartendo il post-guerra, si stanno già dividendo la ricostruzione dell'Ucraina, stanno già facendo i loro interessi.
Che non ci sia razzismo in Italia non lo deve dire Salvini, ma un straniero come me. Lui di sicuro non l'ha vissuto sulla sua pelle. Se lo dice un straniero che non c'è razzismo in Italia, allora ci credo, perché anche a me è capitato di trovare delle discriminazioni anche se non sono nero.
Paola e Gonu, Hohurdi, fantastico il primo messaggio. Chissà da che parte d'Italia ci è arrivato Alessandro, no? Ci viene qualche sospettino. Grazie mille a tutti voi di essere, come dire, così presenti, incalzanti nel bene e nel male, ma insomma stamane abbiamo voglia di star leggeri, anche in memoria di Burt Bacharach, che sentite qua sotto, e che, visto che siamo nello spazio consueto della rassegna stampa, vi segnalo un bellissimo ritratto, racconto dal Messaggero. Burt Bacharach, il compositore da Oscar, virtuoso della leggerezza. But that doesn't mean my eyes will soon be. E poi ci sono appunto tanti messaggi, alcuni mi dicono Spezia, ma insomma, allora chiarisco, così anche per la nostra ascoltatrice, sempre da Firenze, che dice: riconosco vagamente la voce, ma non so chi sei. Giusto, sono Gigi Donelli, di solito mi sentite in IGR, nei programmi europei altrove. Stamattina, ma solo stamattina, 24 mattino, Simone prende un attimo di respiro, lunedì puntualissimo, qua intorno alle 5, al suo posto. Chiarito questo punto, sempre sui vostri messaggi, che giustamente ci stimolano, quello sulla Turchia e sull'Italia razzista. Allora, partiamo da un concetto. Vedo molti titoli, anche interviste, addirittura ministri, che dicono, insomma, Paolo Egono, prima di dire che siamo tutti razzisti, stia attenta.
Sì, però questo non vuol dire che tutti quanti sono razzisti, o che tutte sono delle persone cattive, o tutti sono ignoranti.
Come dire, Paolo Egono non ha accusato l'universo italiano o locale di essere tutti razzisti. Ha detto la cosa più banale del mondo, che il razzismo è uno dei sentimenti ricorrenti della nostra società. Abbiamo già rimosso tutto quello che è stato solo nei confronti dei meridionali di questo paese? Chiarito questo punto, poi ovviamente ciascuno può avere la propria idea, deve avere la propria idea. E a proposito di giocare in Turchia, e poi direi che la finiamo su questo mega capitolo, sentiamo.
Non ho mai abbandonato l'Italia, ho deciso di andare a giocare in Turchia per crescere e tornare qui.
Magari ci chiariamo anche un po' con noi stessi, com'è che quando uno va all'estero a seconda dei giorni sta facendo una bella esperienza oppure ha tradito la patria. Paolo Egono è andata a giocare in Turchia. Poi, per carità, l'ascoltatore di Firenze, con cui credo, insomma, o della regione toscana, adesso magari ci preciserà la posizione, ha tutto il diritto di interrogarsi e di interrogarci sul ruolo degli atleti che pecuniano Nolet. Vanno, però questo riguarda anche le professioni, riguarda insomma tanti temi. Ma continuando sulla linea invece delle vostre domande, dei vostri messaggi, c'è chi ci chiede chiarimenti, anzi chi dice basta insomma con queste polemiche, dacci qualche informazione sulle case green che ci toccano tutti. Allora, Lo avete sentito, in particolare un ascoltatore che non si ferma, chiude con il telefono 46 che ci fa pensare a un grandissimo del motociclismo, ma questo non c'entra. Dicevo, avete sentito nei GR il collega Giuseppe Latour che ha dovuto fare in 67 secondi la sintesi di un dossier piuttosto complicato. Ecco, allora in questo senso, dalla prima del Sole 24 Ore e con approfondimenti da pagina 8 vale la pena aggiornarci, allinearci un po'. Il titolo: Case Green, primo sì alla direttiva. I percorsi europei sono lenti, complicati, richiedono passaggi, ritorni. Beh, oddio, diciamo che in parte lo sono anche quelli nazionali, beh, quelli europei lo sono ancora di più. Classe energetica E entro il 2030, classe energetica D entro il 2033. Quindi 10 anni. Il target di riqualificazione indicato per gli edifici residenziali nei prossimi anni è l'elemento più caratterizzante della proposta di revisione della direttiva europea sulle performance energetiche degli edifici, approvata ieri dalla Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo con 49 voti favorevoli, 18 contrari e 6 astenuti, il che già ci dice che appunto non è che siano tutti d'accordo, e vi assicuro che il percorso che va, diciamo, da una commissione parlamentare a, appunto, a rendere definitiva una decisione e quindi costruire una direttiva dell'Unione è lunga. Sul Sole 24 Ore, però, a pagina 8, il Sole ci aiuta un po' a fare chiarezza, perché mette in sintesi, cosa di cui ringraziamo i colleghi, e ci dice: calendario, ora la palla passa alla plenaria di marzo. Dopo l'approvazione della commissione, il prossimo appuntamento è per quello della plenaria del Parlamento, 13-16 marzo. Poi si aprirà il trilogo, parolina magica dell'Unione, quindi il negoziato tra Commissione, Parlamento e Consiglio, tappa obbligata peraltro, con un maggiore coinvolgimento dei Paesi membri, quindi i luoghi dove ciascuno, naturalmente attraverso i propri rappresentanti, avrà ad adire la propria. Poi ci sono i target, gli obiettivi più elevati rispetto al passato, la mappa, l'Italia e non solo, con tanti edifici da riqualificare, gli altri obiettivi, immobili nuovi a zero emissioni. Questo ovviamente è il futuro di un paese nostro, ma non solo, di un mondo che punta, e ormai ne siamo tutti consapevoli, a consumare meno nei luoghi che più consumano, quindi le case, quindi i trasporti. Sui risultati, tanto tanto buon lavoro. Ma abbiamo fatto le 7:25 minuti, quindi voltiamo subito pagina e troviamo un altro tema che viene richiamato dal Sole 24 Ore, non solo. Carlo Marroni è con noi, vaticanista del Sole 24 Ore. Carlo, buongiorno.
Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti.
Allora, ti abbiamo invitato e ci siamo sentiti ieri per fare due chiacchiere, perché mi hai aggiornato su un anniversario importante. Aiutaci, dici.
Sì, domani mattina, l'11, sono i 10 anni della rinuncia di Benedetto XVI. L'evento che ha dato il via a questi 10 anni di fatti che sono accaduti nella Chiesa, e quindi con riflessi non solo della Chiesa, con l'elezione poi di Francesco. Quello è l'evento che ha innescato una serie di altri, però allo stesso tempo è un evento che ancora è rimasto, diciamo, sospeso per certi versi fino alla morte, che è avvenuta il 31 gennaio scorso, di Benedetto XVI, con, diciamo, tutto il portato anche di non detto, di presunto non detto, che c'è stato dietro questo gesto clamoroso che non avveniva da 400. Il Sole 24 Ore abbiamo realizzato insieme a altre 3 persone un podcast che si chiama La Rinuncia, Papa Ratzinger e la Rivoluzione in Vaticano, in 5 puntate che sono da oggi disponibili sia sul sito del sole24ore.com, radio24.it e in altre piattaforme. È un esempio in 5 episodi.
5 episodi.
Andrea Franceschi, responsabile.
Prego, episodi. Le firme, dici, che poi ne sentiamo un passaggio. Hai detto insieme?
Con Andrea, esatto, dico, perché sono dei colleghi. Andrea Franceschi, responsabile podcast del Sole 24 Ore, Riccardo Poli di Radio 24 e Daniele Vaschi, autore.
Perfetto.
Abbiamo realizzato questo podcast.
Eccomi. Ne sentiamo un frammento.
Sì.
Il Papa è sul podio della sala del Concistoro per la beatificazione dei martiri di Otranto. Davanti a lui tutti i cardinali presenti a Roma. Non tutti sono al corrente delle parole che sta per proferire e che vengono pronunciate, per l'appunto, in latino.
Caprop bene conscius pontes hus actus plena libertate declaro.
Ben consapevole della gravità di questo atto, in piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma.
Rinunciare ita da die.
Dal 28 febbraio 2013, alle ore 20, la sede di San Pietro sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice.
Ecco, allora, questo è solo davvero un assaggio di una storia. Abbiamo iniziato questa mattinata alle 6:30, io ho citato, come dire, ho cercato di distinguere quelli che sono dei fatti storici da quelli che non lo sono e sono, come dire, polvere o sabbia nelle nostre vite. Questo sicuramente lo è stato per la cultura del nostro paese, per la cultura vaticana e sicuramente, e, Carlo, hai anche detto che in qualche modo non è un racconto concluso.
No, perché evidentemente ora si apre una fase 2 del pontificato di Francesco, perché per quanto il Papa Benedetto avesse rinunciato, la sua presenza è stata molto forte, si è visto, e si è visto nei giorni della scomparsa, della morte, tutto quello che è seguito, le polemiche. C'è un libro postumo pubblicato pochi giorni fa in cui lui, diciamo, da morto attacca il Papa a questo, più o meno. Ora poi la frase un po' andrebbe contestualizzata, quindi diciamo, è un racconto che non è finito, perché insomma poi si andrà, tutti si augurano il più tardi possibile, verso un nuovo conclave che naturalmente non è lontanissimo nel tempo, e quindi diciamo c'è un unicum di racconto che noi del Sole 24 Ore abbiamo realizzato con questo podcast, per fare, diciamo, per mettere insieme i fatti e dargli anche uno spessore per quanto possibile prospettico a questa vicenda.
Che è quello che cerchiamo di fare, che Carlo Marroni fa regolarmente, lo ringrazio per questo, e quindi l'invito è all'ascolto, peraltro appunto anche con la comodità di un ascolto, l'avete sentito, con delle sonorità che sono intense su una vicenda che ha segna il nostro tempo e che, come ripetiamo, non si è ancora concluso. E adesso, prima di proseguire con altri collegamenti, non so voi, stamattina io ho fatto la strada in moto, era piuttosto fresco da queste parti, non gelido, Carmelo apprezza, vedi che apprezza lo sforzo del motociclista, non terribile, però decisamente delle giornate fredde, delle giornate senza acqua, siamo da capo. Io sono un po' fissato, quest'anno ho un po' l'ossessione dell'assenza di pioggia. Già tra i tanti articoli che oggi trovo sui giornali ce n'è uno, un'intera pagina, in cui un gruppo di storici e archeologi ci raccontano perché la cultura assira sarebbe stata distrutta non tanto dalle guerre ma dalla siccità. Bene, temi che non prenderei sotto gamba, adesso però più semplicemente il meteo.
24 mattino.
Direttiva Green, che non ha certamente lo scopo della tutela ambientale, su cui incide per una percentuale ridicola, per quale ragione io che ho una casa devo avere per forza gli infissi che hanno in Nord Europa? Semplicemente si vuole omologare, e un'Europa omologante non è un'Europa accudente.
Quindi, riguardo alle case green, i miei genitori, che sono proprietari dell'abitazione dove risiedono, e mia madre ha ricevuto per successione un immobile in comproprietà con le sorelle che è dato in locazione, dovrà ristrutturarle entrambe. Perfetto.
Zelensky ordina aerei e noi tra un po' manderemo anche quelli. Quindi qui parliamo, no? Mandare degli aerei, preparare, insegnare l'utilizzo, un altro anno e mezzo. Dopodiché, se ci chiederanno delle truppe, cosa facciamo? Mandiamo gli uomini? Io penso che stiamo impazzendo tutti quanti.
Le case green, che rispetto al secondo tema, come dire, sono probabilmente più gestibili. La guerra in Europa, quasi un anno, drammatica, e poi quasi un anno, poi dipende sempre come la si vede, i russi e gli ucraini vi direbbero che dal 2014 è in corso. I vostri messaggi adesso, cioè, ok, ho capito, mi prendete in giro, adesso mi fate complimenti a Vincenzo Miglietta, ottima conduzione, perfetto, Vincenzo Miglietta, Simone Spezia, effettivamente ottimi colleghi, ma io oggi sono, e di solito anche Gigi Donelli, e solo oggi in conduzione. I temi sono quelli, mentre mi aggiornate a raffica sulle temperature nell'Interland, meno 4, meno 5, meno 2, più 1, perfetto. Quindi, come dire, buona giornata a tutti voi che avete scoperto, anche voi a... come dire, le giornate freddine, però insomma non terribili. Il tema del clima, che preoccupa non solo il sottoscritto, perché molti mi dicono anche sì, anch'io sono preoccupato per una pioggia che non arriva, e non dimentichiamolo, cerchiamo di farlo spesso il punto sugli invasi, perché poi insomma è sempre quello, l'equilibrio è davvero molto molto malmessa. L'Ucraina non fa parte dell'Unione Europea, assolutamente sì, e l'Ucraina sta cercando con tutte le sue forze di farlo. Ma ritorniamo su invece un tema che in realtà sono due temi distinti. Una riguarda sì il razzismo in Italia, l'altro in realtà riguarda, al netto di ogni forma di razzismo, le decisioni che devono essere prese quando si definisce una legge sulla cittadinanza. Ogni paese ha la sua, non esiste una norma europea, bla bla bla. Ogni paese, giustamente, almeno lo stato attuale, percorre e ragiona sulla propria. Poi succedono delle cose che lasciano francamente sbalordite, a me almeno. E questo è un messaggio audio che arriva da una giovane atleta, oggi è il giorno delle atlete italiane, e si chiama Baufami Friveso, 17 anni, la sentiamo.
Vorrei cambiasse qualcosa, non solo per me, ma anche per le molte mife che ci sono sparse in tutta Italia, anche perché noi ragazzi senza cittadinanza, ma nati qua, oltre allo sport, diciamo che non possiamo partecipare alle gite scolastiche, perché appunto senza cittadinanza. Spero si possa fare qualcosa, e niente, la speranza è l'ultima a morire.
Su questo, tutto questo è poco ma sicuro. La cosa che una giovane ragazza, una giovane donna, 17 anni, nata e cresciuta nel nostro paese, non possa fare le gite scolastiche, come dire, io lo ammetto, non lo sapevo, sapevo che c'erano tante complessità, ma insomma su questo chiedo un aiuto, perché lo ricorderete tutti, prima delle ultime elezioni il tema dei diritti civili, in particolare delle leggi di cittadinanza, era tutti i giorni sui giornali. Poi c'è stato il voto, tutto è sparito. Chiedo una mano a Chiara Favilli, che è docente di diritto dell'Unione Europea, Università di Firenze, e membro dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno.
Mi sono perso delle puntate. Che cosa è accaduto? Come mai, e mi dica magari una mia impressione, e come mai è ancora così difficile per una ragazza, appunto, nata a Pordenone, cresciuta in Italia, peraltro è campionessa italiana, per cui, come dire, non viene da un altro mondo. A che punto siamo sulle leggi e le direttive della cittadinanza in questo paese?
Beh, la legge sulla cittadinanza è una legge del 1992 che, salvo minimi ritocchi, non è mai stata modificata nel suo impianto sostanziale, vale a dire il criterio dello ius sanguinis, per cui in base all'ordinamento italiano, alla legge italiana, il discendente di un cittadino italiano, anche di generazioni, può agevolmente acquisire la cittadinanza anche se non soggiornare in Italia, anche se non ha mai vissuto in Italia. Al contrario, invece, le persone che sono nate in suolo italiano ma da genitori stranieri, anche se hanno sempre vissuto italiano in Italia, non acquisiscono la cittadinanza, non certo automaticamente possono farlo al compimento del 18° anno di età fino alla fine del 18° anno di età, se però hanno vissuto davvero sempre in Italia, cioè anche con la dimostrazione del criterio della residenza legale per tutti i 18 anni, che questo crea a volte anche qualche problemino, diciamo, certo, ulteriore burocratico.
No, materia...
Quindi diciamo l'impianto è questo.
Questo sanguinis, sì. Quindi qui siamo di fronte a una giovane atleta che, lo ricordo, è nato a Pordenone, l'avete sentito parlare, tutti i congiuntivi straordinariamente in ordine, cosa che non è che tutti noi ci riusciamo sempre, ma poi insomma questa ragazza non è mai stata altrove e, lo ripeto, vince i campionati italiani e fin lì non c'è nessun problema. Mentre appunto figli, nipoti, bisnipoti di nostri confratelli emigrati nel viaggi legittimi, affascinanti e magari di sofferenza in altri luoghi, ecco, lì c'è l'automatismo. Però le chiedo, il dibattito politico si è spento o io mi sono distratto?
Il dibattito politico si è spento, in effetti il motivo per cui si riaccenda in alcune fasi è difficile capire quale sia, tuttavia il dibattito politico si è spento, ma invece ecco, le persone sono vive, sono tutte presenti nel nostro territorio, nel nostro paese, nelle nostre scuole, sono integrate, svolgono attività sportive come vediamo, quindi sì, è un dibattito, ahimè, che si riaccende a intervalli senza però purtroppo peraltro arrivare ad una conclusione, perché anche quando è stato acceso recentemente non si è arrivati all'approvazione di un disegno di legge, era stato approvato soltanto in un ramo del Parlamento, perché in qualche comunque esiste un'opposizione anche al riconoscimento della cittadinanza a persone come la studentessa, l'atleta che prima ha
parlato. Che abbiamo sentito, certo.
Che sembra ovvio, eppure evidentemente ancora esiste una resistenza al riconoscimento di questa situazione, quindi, perché non stiamo parlando, diciamo, di un'ipotesi di riconoscimento della cittadinanza per lo ius soli secco, come si dice, no? Chi nasce in Italia acquisisce la cittadinanza. Stiamo parlando di riconoscerla a chi, oltre alla nascita in Italia, dimostra il requisito del soggiorno in Italia e quindi un'integrazione lunga e anche un'integrazione scolastica. Questo è, diciamo, l'obiettivo,
insomma,
credo che
mi scusi, restituire. Quindi 17 anni, lo ricordo, questa è un po' la storia personale della nostra atleta, potrebbero bastare? E naturalmente questo è per forza una domanda retorica, visto che la giovane signora in questione questo diritto non ce l'ha ancora. Le voglio però, non posso astenermi, professoressa Favilli, un commentino su Sanremo e GONU, ne stiamo parlando tanto, non ci siamo tirati indietro, lei cosa ne pensa?
Ma io penso che bisogna distinguere quello che è il vissuto di ciascuna persona e avere anche molto rispetto per le persone che denunciano di avere subito atti razzisti nel corso della loro vita. Dall'altra bisogna stare molto attenti anche a generalizzare, perché la generalizzazione assieme allo stereotipo sono proprio gli ingredienti essenziali anche del razzismo, e quindi dobbiamo invece con molta lucidità analizzare sempre ciò, i fenomeni di quotidiani, compreso anche il razzismo, e a questo proposito esistono strumenti. L'Istat ha condotto nel 2011 un'indagine, sta conducendo un'altra, tra poco sarà diffuso il risultato, proprio sul razzismo in Italia, sulle discriminazioni in Italia. Esistono dati sugli reati a stampo razzista, quindi un fenomeno che oggettivamente esiste, ahimè esiste in tutti i paesi europei, la comparazione, certo, è difficile, ma forse
non abbiamo
anche
dubbi, professoressa, sul fatto che non sia un unicum. Però è interessante quello che ci dice, cioè arriva un'analisi scientifica, perché al di là delle nostre percezioni, sentimenti, alcuni adesso mi scrivono, vabbè, diamo tutto agli stranieri, cioè sembra, insomma, li ho scocciati su questo tema, altri invece hanno un approccio diverso, però esiste una questione che è, come dire, matura a dir poco, che riguarda generazioni, che riguarda noi, che riguarda l'Italia.
Sì, esatto, esattamente così. Uno Stato deve individuare qual è il proprio obiettivo. Se l'obiettivo è quello di una integrazione effettiva, allora deve individuare quali sono le strategie migliori per arrivare a questo obiettivo. L'integrazione di persone che sono nate, cresciute e hanno un'integrazione scolastica in Italia è, diciamo, uno strumento fondamentale ed è l'obiettivo che si deve perseguire per avere una pace sociale, ecco, una patria ricostruita anche guardando al futuro, perché
per
insomma
tutti.
Come ci insegna Sermonti, la patria non è solo quella passata ma è anche quella futura.
Assolutamente, professoressa Favilli, la ringrazio, una splendida citazione per chiudere. Grazie dunque Chiara Favilli, lo ricordo, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Firenze. Stamattina fiorentini sono presenti e siamo contenti nel parecchio nella trasmissione. Aggiornamento perché in viaggio e poi abbiamo tanta attualità ancora in corso. Tra poco
24 mattino.
20.000 morti sotto le macerie in Siria, arrivano gli aiuti dell'ONU, questo uno dei titoli, prendo quello del Corriere della Sera questa mattina per raccontare questo disastro iniziato all'inizio della settimana. Ritroviamo in collegamento, la ringrazio, Isabella Chiari, docente all'Università La Sapienza di Roma, fondatrice e presidente di Amal for Education. L'avete sentita con Simone Spezia qualche giorno fa. Dottoressa Chiari, intanto buongiorno.
Buongiorno.
Dove la ritroviamo oggi?
Sempre a Kilis, mi muovo tra Kilis e Gaziantep perché abbiamo, diciamo, base in entrambe le città e sui nostri community center dove si facevano attività educative attualmente stiamo facendo invece distribuzione pasti.
Chiarissimo, quindi dalla cittadina, l'abbiamo ricordato, Simone l'ha detto appunto tre giorni fa in collegamento proprio al confine tra Turchia e Siria, Gaziantep, che è una delle grandi città colpite. Allora le chiedo di raccontarci, lei in questi giorni è stata in movimento tra questi due poli, ci racconti cosa ha visto?
Allora, diciamo che la situazione continuano ad esserci scosse, anche stanotte c'è stata una scossa a Luna, l'altro ieri un'altra scossa più significativa, ci sono sempre, diciamo, scosse di assestamento. Dal punto di vista della stabilità degli edifici, diciamo, negli ultimi due giorni non mi pare che ci siano state variazioni né a Gaziantep né a Kilis, per fortuna. Però il problema più grosso è lo sfollamento, sono praticamente almeno l'80% delle persone non tornano a casa, dormono fuori.
Di quante persone parliamo secondo lei?
Allora, stiamo parlando sicuramente, allora, per Kilis almeno 170.000, per Gaziantep ha intorno ai 3 milioni di abitanti, diciamo sicuramente molto più della metà non possono rimanere a casa, ma non per una questione diciamo di certa instabilità dell'edificio, perché ci sono continue scosse e quindi non si capiscono i danni reali, non è stata fatta certo, ovviamente, perché sono tantissime tra l'altro
paura,
le abitazioni, una valutazione attualmente della Protezione Civile per capire quanto gli edifici reggono. Io stessa non sono più tornata a casa e sono sempre
nella sua base, appunto,
esatto,
al confine. Come non capirvi in una situazione appunto come quella che state vivendo? Tra un secondo ci colleghiamo con un altro luogo distante dal suo, che è Bakhmut, quindi il confine di guerra all'interno dell'Ucraina, tra, diciamo, le forze di difesa ucraina e il fronte russo, perché il collegamento a proposito dell'instabilità e della incertezza, certo, due questioni diverse. Quella di cui parliamo con lei, professoressa, non ha una responsabilità umana, l'altra sì, decisamente, quindi il peso anche deve essere diverso, questa distinzione va fatta, ma le chiedo la risposta umanitaria. Stiamo leggendo da qui, da lontano, da Milano, che c'è un'enorme risposta umanitaria, ecco, questo corrisponde al fatto che ci sia un enorme aiuto, diciamo, per tutti o quasi?
Non proprio, no, questo devo dire onestamente. Allora, è vero sicuramente che c'è una grande risposta, si vede che tantissime organizzazioni si stanno impegnando a raccogliere fondi, ancora in termini di risposta in alcune aree non è percepibile, diciamo, significativamente. Ancora Gaziantep, appunto, appunto ci sono moltissime persone che non hanno shelter dove andare. Achilles stessa, devo dire, la protezione civile, le municipalità si sono impegnate moltissimo entro le possibilità anche di spazio, creare dei campi con le tende eccetera, però la popolazione è sempre molto superiore rispetto alla capienza di queste
strutture. I numeri sono enormi, dunque l'abbiamo detto, lo ribadiremo. Io la ringrazio moltissimo per questi aggiornamenti che ci dà, naturalmente per il lavoro che state facendo, che purtroppo è stato chiaro fin dall'inizio, insomma dalle prime ore, sarà un lavoro estremamente lungo. Grazie di essere stato con noi, professoressa, buon lavoro. Ci colleghiamo, l'ho anticipato, con Bakhmut. Una volta la chiamavamo Artemivsk, almeno i cronisti che si occupano di questi temi. Raggiungiamo Riccardo Coletti, che è cronista per La Stampa, collaboratore della Sette. Allora, Riccardo, intanto buongiorno.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Anche Riccardo in collegamento via WhatsApp. I collegamenti sono, a volte ancora mi stupisco che si riesca a raggiungere questi luoghi e tutto sommato a sentirci. Riccardo, tu sei da 3 giorni in quest'area. Ti lascio il microfono,
esatto.
Raccontaci.
Questo è il 4º giorno. E posso dirti che Bakhmut è la città cerchiata in rosso sulle mappe militari di questo conflitto. Per i russi è una città da conquistare in tempi brevi, per gli ucraini è da difendere, è un simbolo, ma la battaglia è già iniziata. La Wagner ha instaurato delle teste di ponte all'interno, che si dirigono verso l'interno della città partendo dalla periferia, mentre l'esercito regolare russo sta occupando le 2 arterie principali che la collegano con il resto dell'Ucraina. La tecnica russa è sempre la stessa: chiudere l'obiettivo, la città da conquistare, in una morsa, per poi costringere l'esercito ucraino o a ritirarsi o restare chiuso all'interno della città senza rifornimenti e per combattere a oltranza. In tutto questo scacchiere militare ci sono i civili. Le stime sparano dai 2 ai 4.000 civili ancora all'interno. Parliamo della città che ne contava 70.000 nel centro urbano e circa 120.000 tra il centro urbano e area metropolitana, e di questi 50-60 sono minorenni.
Ecco, perché questi civili sono ancora lì, secondo te? Perché insomma, certi meccanismi li abbiamo visti, no?
È la domanda che poniamo sempre loro, e le risposte sempre la stessa: questa è casa mia, io non me ne vado, arrivi chi arrivi, questa è casa mia. Se una parte della popolazione è pronta a reinventarsi una vita fuori dalla città, un'altra parte non è disposta a rinunciare a ciò che è costruito, che si è costruito in un'intera esistenza. C'è da dire che tra la popolazione anziana esistono e si contano dei simpatizzanti filorussi, persone che o convintamente oppure condizionate da quella che è stata la propaganda russa
attendono l'esercito. Ok. Dal punto di vista degli accessi, dunque il fronte, ovviamente tu sei a Bakhmut, ci racconti di Bakhmut, ma sei stato anche lungo un percorso di un fronte che è lungo quanto? 800 chilometri ad oggi, forse anche di più, tra il nord e il sud.
Da quando si è chiusa la parte bielorussa, le stime del fronte sono intorno ai 1100 chilometri. Partono dall'estremo est di Kharkiv, scendono giù su tutto il Donbass, costeggiano Zaporizhia per poi andare verso il Mar Rosso, il Mar Nero, e arrivare a Kherson. L'unica area libera è quella di Odessa e Mykolaiv in questo momento.
Ti sei fatto l'idea se, è chiaro che i simboli in guerra sono essenziali, ma a parte quello, c'è la possibilità che perdere Bakhmut significhi una tracollo della linea difensiva del governo di Kiev?
Allora, io devo andare indietro nel tempo, cioè a quest'estate, per poter fare un paragone. Quando ci fu l'assedio di Severodonetsk, l'esercito ucraino fece una scelta: nella notte a maggio ritirò tutte le sue truppe da Severodonetsk e quindi da Lysychansk per evitare ciò che successe a Mariupol, cioè brigate, battaglioni chiusi dentro questa sacca, questa morsa russa, a combattere oltranza con l'unica possibilità arrendersi. Questo è un problema. È un problema sia in termini di immagine interna sia di forza militare. L'Ucraina, come ogni paese, non ha a disposizione risorse illimitate. Questo spesso e volentieri viene raccontato come, a differenza dei russi, noi ci preoccupiamo della vita dei nostri difensori. Quindi due sono gli scenari possibili: o una ritirata a sorpresa organizzata per evitare di avere massicce perdite, oppure una difesa a oltranza, ma fino a quando si avrà almeno una linea di approvvigionamento, certo, verso Bakhmut. E oggi passa per Chisiliar, e parliamo di una strada di campagna dove due mezzi militari non possono incrociarsi perché non riescono a occupare entrambi la carreggiata.
Quindi la linea di approvvigionamento è a dir poco strettissima.
Strettissima. È un dedalo di strade di campagna che passano per paesini immersi nella steppa.
Riccardo Coletti, in diretta da Bakhmut, il fronte dunque del Donbass, ovviamente il fronte di cui parliamo da settimane, che ci ha ricordato, lo ringraziamo, è un punto nevralgico, simbolico, importantissimo di un spiegamento che copre quasi 1000 chilometri. Riccardo, buon lavoro, grazie di essere stato con noi. Adesso vedo Vincenzo Miglietta invece, che come me più comodamente è nei nostri studi, lui a Roma, io a Milano, quindi a lui la linea per GR24, poi ci risentiamo per l'altra parte, dunque per quella che è l'ultima ora di 24 mattino. Dopo.